Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto, un memorandum su dove potete scriverci in diretta in questa puntata, 331-6214013 per Telegram e per gli SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le vostre mail. cult@radiopopolare.it se volete prendervela più comoda la mail della nostra trasmissione. Ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare e ci ritroverete in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare cercando evidentemente Cult. Il sommario di quest'oggi prevede alcuni appuntamenti che sono quelli nostri consueti del giovedì, quindi ritroveremo Giovanni Chiodi e insomma l'occasione per parlare anche di musica, di cultura a favore dell'Ucraina ci sarà anche con lui. Poi vi parleremo di uno spettacolo che debutterà al Teatro della Contraddizione, vi parleremo di Riccardo Milani con Corro da te in un'intervista di Barbara Sorrentini, ma fra poco vi parleremo anche delle voci della cultura che da Milano hanno deciso di fare delle cose. Qualcosa vi abbiamo già accennato, vi abbiamo tenuto aggiornati giorno per giorno. Ieri si sono riuniti tutti, si sono un po' ritrovati anche perché non avevano avuto occasione di farlo, convocati dall'assessorato alla cultura di Milano e di conseguenza vi facciamo ascoltare alcune di queste proposte che sono evidentemente tutte volte al sostegno in particolare dei profughi e delle vittime. Prima però un po' di musica, insomma, sono giorni giustamente di grandi parole e allora adesso forse ascoltiamo Judy Jackson, Strangest Engagement. Judy Jackson è l'artista della settimana a Radio Popolare.
Don't make me tell a lie.
Judy Jackson, Strangest Engagement. Judy Jackson, artista della settimana a Radio Popolare. E vi dicevo, ieri sono state presentate una serie di iniziative, alcune delle quali vi abbiamo già annunciato, per il sostegno alle vittime e ai profughi dell'Ucraina da parte delle massime realtà culturali di Milano. La presentazione è avvenuta al Comune di Milano per convocazione dell'Assessorato alla Cultura. Ascoltiamo alcune di queste voci.
Assessore, grazie soprattutto di averci radunati qui insieme.
Allora, questo è Paolo Besana in rappresentanza della Scala, del sovrintendente Meyer, ma anche di tutti i lavoratori, i professionisti, i professori d'orchestra della Scala, del coro e di molti dei cantanti che con la Scala collaborano.
Veramente unita con questa volontà comune, immediata, spontanea, di essere insieme, ed è bello che siamo tutti qua a raccontare ciascuno il nostro pezzo e ciascuno la nostra parte di intervento. Allora, il Teatro alla Scala ha organizzato un concerto che si terrà il 4 di aprile. Il programma è lo Stabat Mater di Rossini. Il sovrintendente ha detto dall'inizio: facciamo un concerto, nessuno deve prendere un soldo. E devo dire, dal maestro Sciai ai sindacati che sono stati, e i lavoratori che sono stati una parte propulsiva importante di questa operazione, hanno tutti aderito immediatamente. Abbiamo aperto le vendite ieri a mezzogiorno. Adesso guardavo, proprio prima di prendere la parola, guardavo la piantina, c'è ancora qualcosina qua e là, e speriamo di poter fare i conti presto, perché oltre al prezzo dei biglietti c'era la possibilità di fare delle donazioni. C'è stata una partecipazione di tutte le aziende, adesso non è il caso di fare gli elenchi, ma di tutte le aziende che ci sono vicine, che hanno partecipato con delle donazioni anche consistenti, e per cui la speranza è di poter dare un contributo molto concreto, molto milanesamente concreto. A chi? Naturalmente al fondo che è stato costituito dalla Fondazione di Comunità su indicazione del Comune di Milano, Milano Aiuta Ucraina, e anche la Croce Rossa. Questo significa in qualche modo avere uno sguardo per i profughi che arrivano qua nella nostra città, che entrano nel nostro territorio, e però anche uno sguardo a chi sta cercando di aiutare le popolazioni anche lì.
Allora, così Paolo Besana in rappresentanza del Teatro alla Scala. Sentiamo un'altra voce della cultura a Milano per l'Ucraina.
Grazie Assessore. Anche noi abbiamo avuto una strano caso del destino. Il giorno in cui è scoppiata la guerra avevamo come direttore ospite un direttore russo, Boreiko, che dal 96 era...
Questo è Ruben Giais, il direttore artistico della Verdi.
...con Vladimir Putin. E quindi lui stesso ci propose delle iniziative e noi abbiamo deciso la più diretta: far eseguire da un direttore russo l'inno ucraino ad apertura dei nostri concerti. Da lì è iniziata una duplice attività, perché da una parte, insieme al Comune, insieme alla Fondazione di Comunità, noi raccogliamo dei soldi ogni concerto da qua fino al 13 aprile. Ciascun concerto vedrà la vendita di alcuni biglietti con prezzo calmierato di 10 euro, e a questo si aggiunge una donazione che ciascuno potrà decidere. Ma al di là di questa attività, noi abbiamo deciso dall'altro lato di sostenere concretamente gli artisti russi, ovviamente dissidenti, ma non tutti sono nella possibilità di dichiarare apertamente la loro dissidenza, perché ad esempio hanno famiglia ancora in Russia e temono ritorsioni per i familiari, per i figli, e d'altro canto, pur essendo loro adesso in Europa, non possono ricevere dei pagamenti perché sono persone che hanno i conti in Russia, e quindi se i loro attività venissero in qualche maniera retribuite in Russia, gli verrebbero bloccati i conti.
Allora, come sentite, Ruben Giais dell'Orchestra Verdi di Milano annuncia le iniziative, comprese le donazioni, che attraverso l'acquisto dei biglietti di tutta una serie di concerti della Verdi si possono fare, ma parla anche degli artisti russi dissidenti, della loro possibilità o meno di smarcarsi, e quindi un problema di cui discutiamo, direi, praticamente tutti i giorni nel nostro quotidiano culturale, anche di qual è la posizione di tanti esponenti della cultura in Russia.
Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Dunque, noi siamo 2 anni fa, abbiamo realizzato un'iniziativa legata al mondo della fotografia in supporto al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Era una raccolta di fondi fatta con la vendita di stampe in open edition. È stata una raccolta partecipata da tutto il mondo della fotografia italiana e internazionale. All'epoca, in 10 giorni, abbiamo raccolto 726.000 euro che sono andati a supporto appunto dell'ospedale. Qualche giorno fa abbiamo iniziato a ricevere telefonate da parte di fotografi che ci sollecitavano a rilanciare una nuova iniziativa, questa volta ovviamente.
Qui si parla invece di United Photographers for Ukraine, un'asta online che aprirà domani 18 marzo con opere di grandi fotografi in vendita appunto per raccogliere fondi.
Online principalmente a partire dal 18 di marzo, quindi a partire da venerdì, verrà lanciata la campagna online a mezzogiorno. Aderiranno a questo progetto circa 200 fotografi provenienti da tutto il mondo. Dopo magari vi leggo alcuni nomi. E vuoi, Silvia, raccontare un po' la finalità?
Allora, noi come ONG partner, Live Islam, quello che abbiamo cercato di fare quando Perimetro ha lanciato questa call è stato cercare di individuare quali potevano essere le realtà in loco che in questa fase di emergenza necessitassero maggior aiuto. Per cui abbiamo in primis individuato l'ospedale di Kiev, che è un ospedale pediatrico che però in questo momento sta fornendo assistenza a tutta la popolazione che è sotto assedio e quindi versa in condizioni molto gravi. E l'altra realtà che sosterremo sicuramente durante la prima settimana di campagna è la Croce Rossa Internazionale, in particolare sull'emergenza ucraina, che sta dando supporto alla popolazione sia negli ospedali che sono, diciamo, nelle città principali, quindi proprio sotto assedio, sia al confine con la Polonia, dove hanno allestito l'ambulatorio più grande, anche il punto di accoglienza principale su cui convergono tutti gli aiuti europei.
E questa era un'altra iniziativa che parte da Milano, United Photographers for Ukraine, un'asta online che sarà appunto aperta domani a mezzogiorno, supportata anche da Base Milano. Si possono comprare le opere di tutti questi fotografi per sostenere i progetti di cui avete appena sentito parlare. Sentiamo un'altra voce.
Buongiorno a tutti e grazie Tommaso. La mission di Divertimento Ensemble è una delle attività.
Sandro Gorli, il maestro fondatore di Divertimento Ensemble, che appunto oltre a essere un'orchestra di musica contemporanea è anche produttrice di musica per giovani compositori, 5 borse di studio per altrettanti compositori ucraini che sono rimasti in Ucraina.
Non possono scrivere, non solo perché non c'è nessuno che esegue le loro musiche, nessuno che le ascolta e forse neanche più i luoghi dove possono risuonare, ma crediamo che sia utile dare la fiducia in un futuro che speriamo essere vicinissimo e quindi preparare le condizioni perché appena possibile possano riprendere il loro lavoro. Per questa ragione abbiamo deciso di fare almeno 5 commissioni a 5 giovani compositori che non hanno lasciato il loro paese o se sono riusciti l'hanno lasciato in questo periodo. La nostra attività ci ha messo in contatto spesso con musicisti ucraini, soprattutto attraverso le attività della nostra accademia. Conosciamo molti compositori, sappiamo che molti bravi sono là e quindi realizzeremo queste commissioni.
Così il maestro Sandro Gorlit, che tra l'altro ha chiesto anche ulteriori contributi da inviare a questi 5 giovani compositori che intanto si aggiudicheranno una borsa di studio da 1000 euro la possibilità di vedere realizzate, eseguite le loro composizioni, ma sarebbe anche interessante riuscire ad assisterli ulteriormente, evidentemente. Infine, un'ultima voce, dalle molte, insomma, ve ne facciamo solo ascoltare alcune, che ieri hanno presentato le loro idee, le loro iniziative per l'Ucraina.
Sì, diciamo che stiamo soprattutto cercando di ragionare su linee di intervento che possano avere una prospettiva di respiro che non si esaurisca.
E questo è Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro.
Di questi giorni stiamo lavorando sull'accoglienza di giovani attrici, allieve attrici dei corsi di arte drammatica di Kiev, al femminile, perché per l'appunto gli uomini dai 17 ai 60 anni non possono lasciare il paese. Stiamo lavorando in dialogo con alcuni festival internazionali, da Sant'Arcangelo, cui tengo particolarmente per il rapporto del direttore con la Polonia, che è un centro di raccolta di rifugiati importanti, da Sant'Arcangelo al Kunsten, su un focus Ucraina da aprire all'interno del nostro festival, che sia anche un luogo di presa di coscienza della complessità di un conflitto che sta esplodendo adesso, ma che classicamente si sta in realtà trascinando da anni e facevamo come finta di non vedere, esatto, e che minaccia di avere delle prospettive ben più devastanti anche davanti. E quindi per avviare anche un ragionamento di come posizionarsi rispetto a questi intellettuali artisti in prospettiva. E stiamo anche di concerto con il Comune lavorando all'attivazione di laboratori teatrali che vedano il coinvolgimento dei nostri artisti associati per i rifugiati che arrivano, soprattutto gli anziani naturalmente e i bambini, usando il teatro come strumento di autonarrazione, quindi in qualche modo non dico di metabolizzazione ma di tentativo di superamento del trauma, e anche di momento di aggregazione all'interno di una nuova comunità che ti accoglie. E quindi stiamo lavorando anche su questo.
Grazie. Allora, questo era Claudio Longhi, avete sentito anche il Piccolo Teatro, ci sono poi la Triennale che prosegue sul progetto Planeta Ukraine, di cui vi abbiamo già parlato, c'è Fondazione Milano con le sue scuole civiche che accoglie allieve, perché ahimè i ragazzi sono rimasti là perché non possono uscire dal paese, presso la scuola di musica e la scuola di teatro, mentre la scuola traduttori e interpreti Altiero Spinelli fornisce corsi di italiano per i profughi. Ci sarà un gala di danza al Teatro Arcimboldi il 7 aprile, anche qui per la raccolta di fondi, insomma tante cose a cui certamente se ne aggiungeranno altre. Adesso però parliamo di un torneo di cui vi abbiamo sempre parlato, il torneo di GEMS Io Scrittore. Il termine per le iscrizioni è il 7 aprile, c'è una nuova edizione, quella 2022, ha sempre avuto un grande successo questo torneo indirizzato soprattutto ai ragazzi. Ne parliamo anche quest'anno con Lucia Tomelleri, a cui do il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, dunque, importante insomma questo torneo e la possibilità di scrivere, no? È la 13ª edizione.
Sì, esattamente, la 13ª edizione, con una formula che è rimasta appunto sempre uguale, perché è una formula che si è dimostrata, diciamo, utile e vincente, in quanto permette a chi ha scritto un romanzo, a chi ha famigerato un romanzo nel cassetto, che poi adesso non è più nel cassetto ma ovviamente nel computer, però si rimane affezionati a questa formula, dicevo, permette a chi ha scritto un romanzo di mettersi in gioco e di farlo valutare da altre persone che come lui amano la lettura e la scrittura, perché la formula è proprio quella del torneo: si partecipa in forma anonima nella doppia versione di scrittori e di lettori, per cui giudichi le altre opere e vieni giudicato, ottieni anche dei riscontri, dei commenti, delle critiche che più di una volta per ammissione stessa dei partecipanti si sono rivelate utili, e hai poi la possibilità di passare la prima fase, che è quella appunto che si conclude il 7 aprile, passare alla seconda fase e poi di entrare nei 10 vincitori e di ottenere quindi tra questi, tra tutti i partecipanti, una pubblicazione in cartaceo con una delle case editrici del gruppo editoriale Mauri Spagnol. Per ricordarne qualcuna, Garzanti, Longanesi, Salani, Ponte alle Grazie, Tea, insomma sono 11 case editrici i cui editor monitorano in continuazione il torneo, perché non soltanto nella fase finale ma anche durante i mesi del torneo gli editor vanno spesso a spulciare, leggere, cercare qualche cosa di interessante. Quindi diciamo che, visto che una dei grossi problemi tra virgolette di chi scrive spesso è ottenere l'attenzione di un editore, questa è un'ottima maniera.
Ecco, c'è anche un'iniziativa specifica nuova che si chiama Scrittore si diventa, no? Che presenterete credo proprio oggi. No?
Cioè,
per i 160 anni della casa editrice in onore di Luigi Spagnol, nuove voci.
Questa
per
è un'operazione di Salani. Questa
ah, ok, pensavo che voi foste coinvolti.
No.
Va bene, allora lo dico io.
Dello stesso gruppo.
Lo dico io.
Però Scrittore si diventa dedicato agli scrittori per ragazzi ed è alla memoria di Luigi Spagnol, sì.
Ecco, allora mi lasci dire questa notizia che ci tengo a sottolineare, magari poi ci torneremo con una voce. Scrittore si diventa in occasione, come si diceva, dei 160 anni della casa editrice Salani e in onore di Luigi Spagnol, che purtroppo è scomparso prematuramente, l'idea è quella proprio di creare un concorso che scopra nuove voci, inteso come narratori, destinati ai ragazzi. Ritorniamo invece a Io Scrittore. Dunque, che cosa bisogna fare per iscriversi?
Dunque, per iscriversi bisogna andare sul sito www.ioscrittore.it dove si trovano tutte le informazioni. Nella questa prima fase, che appunto si conclude il 7 aprile, si permette di caricare l'incipit del romanzo, quindi un numero di battute che varia da un minimo di 30.000 a un massimo di 60.000. Dopodiché hai la possibilità, anche per chi non avesse magari ancora concluso il suo romanzo, di iniziare la valutazione sull'incipit e poi, nel caso di passaggio alla seconda fase, poi caricare il romanzo completo.
Benissimo, noi come sempre vi suggeriamo di partecipare, sono stati parecchi, no? Gli scrittori che sono stati scoperti attraverso il torneo, giusto Lucia?
Sì, sì, ci sono parecchie, 147 voci pubblicate, tra quelli che ottengono la pubblicazione in ebook e quelli che ottengono la pubblicazione in cartaceo. Ci sono anche stati casi di opere pubblicate in ebook che poi sono state recuperate e pubblicate in cartaceo dalle case editrici del gruppo. I numeri sono piuttosto importanti, perché abbiamo avuto dal 2010 oltre 42.000 aspiranti autori che si sono iscritti, 4.000 opere valutate, molti giudizi e diciamo che insomma è una bella occasione proprio per mettersi in gioco e per vedere che cosa ne pensano gli altri lettori di quello che è scritto.
Grazie davvero a Lucia Tomelleri, 13ª edizione del torneo letterario Io Scrittore, il termine dunque il 7 aprile, facilissimo trovarlo nei social, a risentirci, buon lavoro, a presto.
Va bene, grazie, arrivederci.
E allora noi adesso abbiamo un momento di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Time to say goodbye and let the words flow. Embrace the silence, it's all said and done. You need to welcome your intuition. But it is time to stop making sense. Welcome your words
and your intuition
to all the silence. The first thing
Charlotte a digerì Bolis Popul Making Sense, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, seconda parte di Cult, bentornati. E adesso è il momento di parlare di cinema, lo facciamo con l'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto a Riccardo Milani, il regista di Corro da te, la commedia romantica che ha per protagonista Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.
Corro da te è il titolo del film di Riccardo Milani, film che quando andrete a vedere sicuramente, se l'avete visto, vi farà venire in mente un altro film francese di qualche anno fa. Intanto io saluto e do di nuovo il benvenuto a Riccardo Milani qui a Radio Popolare. Ciao Riccardo.
Ciao, grazie, eccomi.
Ovviamente non svelo nulla dicendo che ricordo un altro film.
No, non svelo nulla, è ispirato a un film francese, sì. Così è un film che ho visto qualche tempo fa e mi è sembrata però l'occasione per raccontare bene un tema importante cercando di far ridere le persone, però ecco, questo un po' è il principio dal quale ci siamo mossi quando il progetto è partito.
La storia semplice non è semplicissima, però se vuoi ti lascio dire qualcosa proprio per chi non avesse visto l'altro film, o che comunque chiaramente non si può svelare tutto, però ovviamente la disabilità, come dicevi, un tema importante al centro c'è, ma è raccontata in un modo leggero con una chiave da commedia.
C'è al centro della storia un uomo orribile, diciamo degli italiani peggiori possibile, ecco, è un uomo che ha principi e valori direi bassissimi e fa del culto del proprio corpo l'unica sua dottrina e vive così, ecco, è uno di quelli che fa finta che non ci sia altro nel mondo, nel suo percorso non ci devono essere ostacoli di nessun genere, nemmeno lì. Diciamo che fa un percorso però bello, costruttivo, nel senso che incontra una persona che gli apre quel briciolo di umanità e di sensibilità che gli è rimasto dentro, ma questo perché io penso che le persone poi alla fine, anche le peggiori, comunque messe di fronte a degli eventi o ad altre persone, così, a alcune realtà, comunque con la speranza e la possibilità, se non altro, che ci sia un minimo di consapevolezza, di ravvedimento, io spero che ci sia sempre.
Gli attori sono Pierfrancesco Favino, l'uomo orribile, e Miriam Leone, la donna bellissima e che in qualche modo lo aiuta senza rendersene conto, forse rendendosene conto in questo nuovo viaggio. Sì. Girare con loro, come è stato, perché loro poi hai scelto?
Guarda, sono due persone molto diverse, Pierfrancesco e Miriam, sono due attori molto diversi per formazione, per percorso, per un po' anche per istinto, forse così, ecco, e i due personaggi che interpretano sono agli antipodi, quindi diciamo è stato un po', come dire, un po' naturale, no, per metterli uno contro l'altro, però c'è, come spesso succede, devo dire, e fortunatamente è successo questa volta nel cinema, nel nostro film, succede qualcosa, insomma, ecco, c'è qualcosa che scatta che non è, secondo me, né comprensibile né analizzabile, succede che i due attori stiano bene insieme, riescano a restituire sullo schermo, sentimenti, umori, identità diverse, insomma così, però in maniera molto complice, e questo è successo in questo film, devo dire, cioè, la chimica tra Miguel e Picchio è molto forte, sono partiti distantissimi, si sono però hanno trovato un punto comune, insomma, che è una specie di piccolo miracolo.
Quando avete girato, tra l'altro c'è una parte, una piccola parte di Piera degli Esposti, penso l'ultima.
Guarda, sì, la storia però merita di essere raccontata, quella di Piera, nel senso che con Piera ho fatto tante cose, ci siamo divertiti, è stata un'amica, è stata un'attrice con la quale ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare molte volte e per molto tempo. E a un certo punto Piera mi chiama, era a casa di Dacia Maraini, diciamo, condivideva con lei tanto, insomma, della vita, e mi hanno chiamato, c'è Piera che ti vuole parlare, dice Dacia, insomma, va bene, sono andato da Piera e sul divano mi ha detto: guarda, dicevo, ho questi qua adesso, e mi ha indicato più vicino con l'ossigeno. Io sapevo che Piera stava male, sapevo anche che la cosa era progressiva, però mi ha detto: senti, io che dice, posso recitare con questi tubicini? Totina, tu sei Piera degli Esposti, per fare quello che vuoi. Noi non avevamo scritto un personaggio, il personaggio che poi era interpretato. L'abbiamo scritto poi dopo quell'incontro, però, perché abbiamo pensato di. Ho pensato di assecondare un desiderio di Piera. E raccontare peraltro una nonna cieca e consapevole era un po' un suo universo, no? Quindi ha fatto una cosa che l'ha divertita molto e a noi. Ha fatto un piacere personale enorme, insomma, ecco, poi il dolore che è arrivato dopo, insomma, si è, come dire, no, tuttora se vediamo il film, l'accompagniamo in giro, così si è un po', come dire, dissolto, sperando che Piera da qualche parte, insomma, si faccia qualche risata.
Sì, è anche un grande regalo per chi lo vede. Questo episodio che racconti rende ancora più forte questa presenza e anzi viene, ti diciamo grazie per averla accolta, perché ovviamente... Senti, volevo farti un'ultima domanda che però è più lontana, perché quest'anno sono i 30 anni del libro La guerra degli Antò e tu avevi diretto il film nel 99. Che ricordo hai di anche di quelle storie?
Guarda, ricordo vivo, io adesso sono qui a Bologna in questo momento, insomma, e noi abbiamo girato gran parte del film qui. Ricordo vivissimo, insomma, io li chiamo tuttora i miei Antò, l'ho un po' rubacchiati a Silvia, a Ballestra, insomma, così, mi piace, sono innamorato di questi quattro ragazzi, insomma, purtroppo uno degli Antò non c'è più, Daniele Mastracci non c'è più, e era quello più piccolino, insomma, così, però, ecco, mi lasciano dentro, insomma, la sensazione di aver vissuto con loro un'avventura che valeva la pena essere vissuta, insomma, ecco, e difesa, ecco, un piccolo film a cui sono molto 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 legato e che difenderò sempre, insomma, dove posso, ogni volta faccio una proiezione, mi capita e mi fa piacere farlo, insomma,
sì, tra l'altro il film si può vedere su Infinity, per questo proprio ti chiedo, anche rispetto appunto a quello che aveva scritto Silvia Ballestra, questi personaggi oggi, le nuove generazioni, secondo te cosa possono trovare in quei personaggi lì?
Quattro ragazzi che alzano la testa, che si guardano intorno, insomma, già quello mi pare tantissimo adesso, cioè intanto perché staccherebbe uno sguardo dal telefono, insomma, ma perché troverebbero così un modello di percorso, di formazione diverso, cioè questi quattro Antò erano quattro ragazzi disperati della provincia abruzzese, quattro ragazzi di provincia, però avevano come un istinto di sopravvivenza, no? Che appunto li portava a guardare il mondo, ecco, a guardarsi intorno, appunto alzare la testa e cercare di essere contro le cose per cui vale la pena essere contro, ecco, e quindi una cosa adesso a pensarci in questo momento enorme, perché no, poi il tempo gli fa il suo giro e torniamo alla guerra, no? A distanza di tanti anni. Quindi quando giravamo il film, ricordo, avevamo sotto la testa gli aerei che andavano da Aiano, da Gioia del Colle, da Spagna Adriatico, a Monte Silvano, e ci volavano sotto la testa gli aerei che andavano in Adriatico, insomma, ecco, e attraversavano e andavano all'ex, ormai ex Jugoslavia. Quindi fa impressione adesso gli esserci.
Grazie Riccardo Milani, il film nelle sale invece Corro da te, e a presto, alla prossima. Ciao.
Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
There's reasons for heavy hearts. This past year I thought I was broken. You looked so nice in a cherry scarf. We should go to Toronto more often. I never
Heart, Bart is Strange, brano nuovissimo, cuore pesante, e credo proprio che sia quello che molti ascoltatori, inevitabilmente molti di noi, hanno in questo momento. E mentre arriva la notizia che tante persone per fortuna sono riuscite ad uscire dal Drama Theater Mariupol, il teatro che a Mariupol è stato bombardato, come sapete, ieri, che ospitava soprattutto nei suoi sotterranei centinaia di persone, o almeno questa è la notizia che abbiamo. Più di un centinaio, circa 130 dicono le fonti, sono uscite vive dal teatro, quindi ovviamente poi vi aggiorneremo su questa notizia. Io però vorrei soffermarmi, dato che siamo a Calte ed è il quotidiano culturale, forse anche un po' il nostro dovere raccontare le storie delle persone e dei luoghi, soprattutto quando sono luoghi simbolici, importanti per le comunità. Il Donetsk Regional Drama Theater, lo dico in inglese, cioè di fatto un teatro molto importante in Ucraina, è stato fondato nel 1860, perché questa è la nuova sala che appunto è stata inaugurata per permettere anche la possibilità di fare teatro contemporaneo. Ma la tradizione teatrale di Mariupol è molto antica, antica almeno quanto le nostre, se volete, almeno di teatro moderno. Nel 1847 infatti arrivano le prime compagnie che cominciano a insediarsi in città, si crea appunto un teatro, una stagione regolare con molti artisti locali assai importanti che si alternano sul palco del teatro di Mariupol: Kropivnitsky oppure Karpenko, Saksanganski, Staritsky. Sono grandi artisti ucraini sia della musica che del teatro, che tra l'altro appunto a quell'epoca giravano l'Europa. E però ci sono anche tutta una serie di grandi attori che sia russi che ucraini si esibiscono a Mariupol. Tra l'altro il teatro nel 78 ha celebrato il 100° anniversario della compagnia stabile teatrale di Mariupol, e nel 1985 è stato aperto un secondo palco, quindi non c'era una sola sala, ce n'erano addirittura due. Dunque, oltre ad essere una grandissima tragedia umana, evidentemente per tutti coloro che erano ospitati lì, e adesso sentiremo insomma quanti di loro sono riusciti a salvarsi, si tratta ovviamente anche di un'azione particolarmente dolorosa dal punto di vista simbolico per la città di Mariupol e per la tradizione teatrale ucraina. Mi sembrava importante, visto che mi sono un po' incuriosita, io non ci sono mai stata in quel teatro, sono stata al Teatro Nazionale di Kiev oppure in altre parti dell'Ucraina, e insomma il teatro adesso non c'è più, non ci sono probabilmente più anche tante persone, ma insomma, almeno sapere qual è la sua storia. Vi ricordo che quest'oggi alle 15 in Aula Magna all'Università degli Studi di Milano ci sarà un incontro dal titolo Palermo Italia, c'era una volta il 1992, promosso da Osservatorio Cross e dottorato in studi sulla criminalità organizzata dell'Università Statale di Milano. Ci saranno diversi ospiti, tra cui Tina Montinaro, la moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, Salvatore Lupo, docente di storia contemporanea, e ci sarà un'introduzione di Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità proprio alla Statale di Milano. E poi ci sono anche altre cose da ricordare, ma ecco, un'iniziativa che parte dai cinema italiani in aiuto per l'Ucraina, lo ha ricordato anche Barbara Sorrentini, ve lo ricordo anch'io, The Earth is Blue as an Orange, il docufilm della regista e scrittrice ucraina Irina Zilik, promossa ovviamente da tanti partner. Le sale che partecipano alla proiezione, o meglio che organizzano la proiezione di questo documentario, destinano l'incasso delle serate in beneficenza e invitano ad aiutare con una donazione le vittime del paese. Dunque, ci si informa anche proprio nelle sale di fiducia e magari lo si va a vedere sapendo che la destinazione dell'incasso è questa. Teniamo in sottofondo e vi ricordiamo, lo abbiamo già fatto, che il 20 marzo alle ore 20 ci sarà la prova aperta per la pace in Ucraina, Fabio Luisi sul podio della Filarmonica, poi il concerto sarà il 21 di marzo, lunedì. Le prove aperte, di cui peraltro Radio Popolare è media partner, sono sempre con destinazione benefica e qui è sembrato indispensabile organizzare la raccolta fondi a favore di UNHCR, almeno questo è stato molte volte dichiarato dalla Scala, mentre vi ricordiamo anche che il 17 aprile ci sarà un concerto invece organizzato dal Conservatorio di Milano, ma di quello vi parleremo più avanti. Benvenuto a Giovanni Chiodi, che tutte queste cose le sa bene, evidentemente, per la sua rubrica dedicata alla musica lirica e non solo. Ciao Giovanni.
Ciao, hai fatto bene a dirlo, perché appunto mi recherò anch'io a questi concerti, però io appunto questa volta senza credito, cioè
stavolta spagano anche i critici, infatti,
assolutamente,
proprio
ma anche se me l'avessero regalato, perché mi sento in dovere e è l'unica cosa che possiamo fare. Purtroppo avrai sicuramente annunciato che è stato bombardato il teatro di Mariupol.
Un attimo fa ho ricostruito la storia del teatro, perché appunto giustamente si parla prima di di tutte le vittime, ma è anche un atto simbolico molto pesante.
Esatto, esatto, hai fatto molto bene Ira, e comunque noi siamo forti, siamo, affrontiamo il tutto con molto coraggio, però ovviamente ne parliamo. La musica però ovviamente in Europa e altrove va avanti, e anche con delle cose molto belle. Negli ultimi giorni ci sono stati due grandi eventi, c'è stata l'Aida di Semperoper di Dresda, che se volete potete vedere perché è stata ripresa dal canale Arte Concert, di cui vi parlo sempre, che è gratuito, quindi la potete rivedere, ed è una Aida che presenta il debutto di un grande direttore, Christian Thielemann, che non l'aveva mai diretta, e della regista Katarina Talbach. I protagonisti sono Krasimira Stojanova e Francesco Meli e altri cantanti. Ma da noi c'è stato anche un altro, devo dire, grandioso evento sabato scorso, cioè il maestro Antonio Pappano ha diretto la nuova produzione della Turandot in forma di concerto a Santa Cecilia a Roma. Fortunatamente verrà fatto il disco, perché questa è veramente una grande produzione dal punto di vista sia vocale che musicale. Basta che vi dica chi ha cantato, cioè ha cantato Sondra Radvanowski come Turandot, Jonas Kaufmann come Principe Calaf e Ermonela Yao come Liu, e ce ne sono tanti altri perché hanno scelto accuratamente anche i comprimari. È stato veramente un evento molto importante. Ma non è finita qua, perché ci sono due teatri che si sfidano a partire da questo fine settimana nella Norma di Bellini. Questi due teatri sono il Teatro Reggio di Torino e il Teatro Reggio di Parma. Naturalmente parlo di sfida, ma è semplicemente una metafora. Sono molto contento di ritornare a Torino, al Teatro Reggio, che ci è mancato moltissimo e che spero che si riprenda con i prossimi eventi. Questa Norma presenta dei cantanti molto interessanti: Gilda Fiume, che è una cantante in forte ascesa che non ho mai ascoltato, Annalisa Stroffa, Dimitri Korchak e Fabrizio Bergi, e il direttore sarà Francesco Lanzillotta, cioè uno dei più grandi direttori di oggi, allestimento piuttosto tradizionale, ma evidentemente tutta l'attenzione sarà polarizzata sulla parte musicale e vocale. Invece in contemporanea la Norma di Parma è quella che io avevo già visto a Piacenza e di cui vi avevo parlato, regia di Nicola Berloffa e direzione di Sesto Quatrini, con un cast che per l'occasione, visto che siamo a Parma, è ancora più bello. Norma è sempre Angela Mead, che ho appena sentito fare una bellissima Anna Bolena a Genova, Poglione Stefan Pop, Oroveso Michele Pertusi e Dalgisa la grande Carmela Remigio. Sarà sicuramente molto bella, almeno sulla carta, e ve ne parlerò perché andrò a vederla. Intanto la Scala si sta preparando a proporci la nuova opera, che è il Don Giovanni, sempre con la regia di Robert Carsen, e un cast nuovo e piuttosto interessante, e devo ringraziare la Scala perché per questo Don Giovanni ha pensato bene di invitare gli studenti, quindi dei giovani, a ben due prove, e la terza prova è la Ante Generale. Trovo che la cosa sia molto intelligente, perché il pubblico giovane è il pubblico di oggi e di domani, e quindi fa un grandissimo piacere vedere questi ragazzi a teatro. Mentre Bologna presenta l'Arianna Anasso di Strauss, ma qui mi fermo perché come sapete, come vedete, le cose che bollono in pentola sono tantissime, fortunatamente per la lirica, e sottolineo sempre soprattutto in Italia, il paese che veramente è più operativo da questo punto di vista, come sentite dalle cose che vi racconto.
Benissimo, allora grazie Giovanni, perfetto anche come tempismo, mancano 3 secondi alla sigla, quindi io ti ringrazio.
Grazie Ira, appuntamento a giovedì. Un abbraccio a tutti quelli che ci ascoltano.
Ciao. Cult finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, e adesso la linea va alle notizie. A risentirci, seguiteci sulla nostra pagina Facebook o ricercateci in podcast. Ciao ciao.